minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
tossicodipendenti,
minori,
anziani,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Bentrovati da Eliana Storri. In questa puntata, per quanto riguarda il sociale, parleremo di libri parlati e poi il nostro occhio sull'ambiente guarderà i borghi più belli d'Italia con una guida ai patrimoni italiani e ai comuni che li tutelano. Ma prima di incontrare i nostri ospiti, una piccola buona notizia. Ecoconveniente. Conviene investire nell'efficienza energetica, è quanto evidenziato in alcuni studi condotti dall'Osservatorio sulla finanza green. Da un'analisi condotta su un panel di 50 investitori istituzionali europei, i settori a maggiore potenzialità di crescita risultano infatti essere l'efficienza energetica, indicata dal 67% degli intervistati, la gestione dei rifiuti, 38%, e l'energia rinnovabile, 23%. Luogo ieri presso la sala della Mercede della Camera dei Deputati a Roma il convegno Diamo Voce ai Libri, organizzato dal Consiglio regionale del Lazio dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus. È stata l'occasione per promuovere le attività del Centro Nazionale del Libro Parlato, di cui ci parla la nostra ospite Luisa Bartolucci dell'Ufficio di Presidenza Nazionale dell'Unione. Bartolucci, benvenuta.
Grazie per essere vicini a questa nostra iniziativa.
Bartolucci, ci parla del Centro Nazionale del Libro Parlato?
Il Centro Nazionale del Libro Parlato è una struttura che è parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ormai ha quasi 60 anni di vita, una struttura che è un punto di riferimento per tutti i ciechi e gli ipovedenti, ma tutte le persone impossibilitate alla lettura del nostro paese, ma anche di paesi esteri, che si rivolgono al nostro centro quando vogliono leggere libri in italiano. E è un centro che produce libri audio, ma non sono dei semplici libri audio, ormai sono diventati dei libri audio sfogliabili. Cosa significa questo? Vi è uno standard denominato Standard Internazionale DESI. DESI significa Digital Accessible Information System, che consente ad una persona che utilizza un libro prodotto secondo questo standard di poter navigare all'interno del libro. Ciò significa che un non vedente, un ipovedente, comunque una persona impossibilitata alla lettura, può selezionare una pagina del libro, una frase, un paragrafo, un capitolo, una prima, una seconda, una terza parte, può inserire dei segnalibro. Insomma, è un qualcosa di innovativo, perché il libro audio non è più una semplice registrazione che noi possiamo fermare o riattivare, ma è un qualcosa che possiamo utilizzare profondamente e al massimo.
Quindi è un'attività importantissima, perché fa in modo che ciechi e ipovedenti possano ascoltare questi libri invece che leggerli e non essere esclusi quindi dalla cultura.
È un qualcosa sì di estremamente innovativo. Ormai noi li produciamo dal 2005 e il nostro paese ha aderito proprio al consorzio DESI. Non siamo fra gli sviluppatori, ma siamo tra coloro che sono in grado di dare consigli per il miglioramento anche di questo standard. È importante perché uno studente riesce sicuramente ad avvalersi con grandi profitti di questo nuovo sistema. I non vedenti possono fruire di libri anche in altri formati, tramite il libro digitale oppure tramite il Braille, come è noto, però sicuramente questo standard consente a chi ad esempio non ha molta dimestichezza con l'informatica di essere comunque al passo con i tempi e di utilizzare al meglio un qualsiasi libro, in pratica la riproduzione fedele del formato cartaceo.
Bartolucci, ieri durante il convegno si è parlato anche dei tagli alla spesa pubblica, dei quali anche voi avete risentito, e quindi questa attività sta subendo un rallentamento.
Più che un rallentamento sta subendo delle vere e proprie decurtazioni. Sì, se ne è parlato, noi abbiamo una legge che ci dà dei contributi statali per lo svolgimento di queste attività, che comunque sono attività sussidiarie, e chiaramente c'è stato un decurtamento veramente notevole, i fondi sono stati tagliati del 50%, e tagliare sulla cultura così in modo davvero troppo eccessivo, a noi non sembra una buona cosa, anche perché si sa, l'emancipazione della persona disabile, ma l'emancipazione di tutti, passa indubbiamente attraverso la cultura, la formazione e l'informazione. Senza cultura, senza acquisire delle capacità, delle specifiche attitudini, è difficile potersi affermare anche nell'ambito del lavoro.
Chi sono le persone che prestano la loro voce in questi libri?
Abbiamo due livelli di produzione. Un primo livello che è rappresentato da una produzione fatta tramite dei veri e propri speaker professionisti, attori, fini dicitori e speaker anche radiofonici, ed un secondo livello invece costituito da dei veri e propri donatori di voce, ai quali noi davvero teniamo tantissimo. Sono delle persone che noi amiamo avere tra di noi, sono dei volontari che prestano a titolo non oneroso la propria attività in nostro favore e aiutano tantissimo il nostro centro, perché così riusciamo davvero a soddisfare buona parte della richiesta di studenti universitari e non.
A livello nazionale, qual è la situazione per le persone cieche o ipovedenti per quello che riguarda assistenza e strutture?
È una domanda un po' complessa. Noi possiamo sicuramente far fronte come associazione, anche con strutture a noi collegate, a diverse delle esigenze, come ad esempio stampa di testi, però vi sono davvero molte esigenze. C'è una crescente esigenza di autonomia, c'è una crescente esigenza di affermarsi in nuove attività professionali, e ancora le difficoltà sono davvero troppe. Abbiamo dei pregiudizi, ancora delle barriere di tipo culturale da dover superare, ma anche degli aspetti pratici spesso da dover risolvere.
Ma comunque c'è attenzione, ecco.
Sì, c'è sicuramente attenzione, e laddove non c'è, la nostra associazione e i nostri soci fanno in modo che questa attenzione possa esserci.
Ieri, sempre appunto nel corso del convegno Diamo Voce ai Libri, è stato presentato il suo libro, Qui le domande le faccio io. È un libro scritto o parlato?
È un libro scritto e parlato, e anche in formato digitale. E non potevamo che dar vita a tutte le possibilità di fruizione di un testo, noi che così siamo sensibili ovviamente a questa problematica. Quindi esiste un formato cartaceo, esiste un formato audio rigorosamente in standard tesi, esiste anche un formato in HTML, così che ciechi ed ipovedenti possono avere tutte le possibilità di fruizione del libro.
Bartolucci, qual è il contenuto del suo libro?
Il libro si compone di una sessantina di interviste che nella mia attività di giornalista ho realizzato in una ventina di anni, ma l'importante non è solo il contenuto del libro, attraverso il quale comunque cerchiamo di ripercorrere un po' la storia del costume nel nostro paese, ma anche di focalizzare quelle che sono le impressioni o ciò che i personaggi pubblici conoscono della cecità e dell'ipovisione. L'importante è l'iniziativa che è legata a questo libro, che è quella di raccogliere fondi a favore del Centro Nazionale del Libro Parlato, fondi che verranno totalmente destinati alla produzione di libri audio in standard DESI.
Che cosa è emerso alla fine del convegno? Quali sono i punti importanti che sono stati messi in risalto?
I punti importanti sono stati quelli relativi appunto alla necessità di far sì che possano essere ripristinati i fondi precedenti, i contributi precedenti, e questo è un aspetto, se vogliamo, quello purtroppo fondamentale, perché senza contributi, senza comunque un cespite, diventa difficile svolgere delle attività. Ma vi sono anche molti progetti, come ad esempio l'incremento di una splendida collaborazione che abbiamo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite la quale noi riusciamo a dare voce all'arte, perché stiamo organizzando già da 3 anni dei cicli di trasmissioni attraverso i quali ciechi ed ipovedenti riescono a sapere di più di arte figurativa, di scultura e di molto molto altro. Questa collaborazione comporta anche una sensibilizzazione di chi ha il compito di predisporre percorsi o comunque adattamenti dei musei in modo tale da renderli fruibili anche a chi non vede. Inoltre sono emersi dei progetti come quelli di ampliare la nostra produzione sia di primo che di secondo livello. Infatti noi ci auguriamo di poter avere sempre più donatori di voce, volontari che possano essere parte della grande famiglia del Centro Nazionale del Libro Parlato. In più abbiamo un progetto, abbiamo un sogno nel cassetto, quello di realizzare una sorta di banca delle voci della letteratura contemporanea italiana. Ci piacerebbe realizzare una sorta di portale all'interno del quale non solo ciechi ipovedenti, ma tutti coloro che amano la letteratura possano trovare non solo le opere o comunque le biografie e i profili degli scrittori italiani contemporanei, ma anche le loro voci, delle pagine, dei libri lette proprio dalle voci degli stessi autori.
Per avere informazioni sulle attività del Centro Nazionale del Libro Parlato,
per avere informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email LP, sono le iniziali di Libro Parlato, lp@uiciechi.it, o anche telefonare al nostro servizio che risponde al numero 06 699 88360.
Grazie a Luisa Bartolucci dell'Ufficio Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus. Grazie per essere stata con noi, per averci dato tutte queste informazioni. Grazie.
Grazie a voi e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
È stata presentata ieri presso la sede dell'ANCI in via dei Prefetti a Roma la 9ª edizione de I Borghi più belli d'Italia, una guida ai patrimoni e ai comuni che li tutelano. Offre diversi spunti per valorizzare e incentivare l'attività turistica della penisola. Lorenzo Nicolao ha intervistato Fiorello Primi, il presidente del club I Borghi più belli d'Italia, in merito alle novità della guida 2013, agli obiettivi da raggiungere e alle attività d'impresa che il club vuole incentivare nelle prossime settimane.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
È una guida che oggi comprende 217 borghi che sono sparsi in tutta Italia, in tutte le regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Sardegna alla Puglia. È una guida è sempre nuova, ogni anno la rinnoviamo con nuovi argomenti, portando magari a conoscenza di nuove manifestazioni, piatti tipici e quant'altro. Quindi è sicuramente una buona lettura e soprattutto un buon modo di conoscere al meglio l'Italia nascosta, il fascino di questo nostro paese, che è un fascino rappresentato da tante particolarità, tante diversità. Quindi andare per borghi significa conoscere tanti paesi diversi, un'Italia che può essere il compendio un po' di tutto il mondo occidentale, quello conosciuto e quello non conosciuto, dove si trovano cose particolari, spesso uniche, ma soprattutto si possono trovare emozioni e si possono riportare ricordi interessanti che nessuno è in grado di replicare.
Sì, che poi in riferimento a questo, alla luce delle vostre ricerche, effettivamente l'Italia, incentivandolo un po' di più, può ottenere un rilancio dell'economia proprio sulla base del turismo?
Beh, assolutamente, io credo che il turismo sia il petrolio dell'Italia, come si dice. Il nostro futuro è legato al turismo, perché il nostro è un paese ambito da qualsiasi persona vivente in qualsiasi parte del mondo. Il problema è saperla accogliere, saperla ospitare e soprattutto saper offrire un prodotto che sia sempre nuovo. Noi siamo un circuito, un prodotto nazionale, turistico, forse l'unico che c'è sul mercato, perché rappresentiamo tutta l'Italia. È un'occasione in più per promuovere il turismo nazionale, è un'occasione per aiutare questo paese a uscire dalla crisi.
Come club esercitate anche un meccanismo di controllo sui borghi e i comuni. In Italia quanto sono diligenti nel tutelare il proprio patrimonio? Beh, per quello che avete potuto riscontrare?
È chiaro che essendo borghi più belli d'Italia devono essere effettivamente tali, quindi per entrare nel club subiscono una certificazione, un procedimento molto, molto rigido che è fatto di oltre 75 parametri da controllare. Poi ci sono naturalmente delle procedure di rivisitazione, di controllo, ci arrivano anche segnalazioni che noi controlliamo immediatamente, perché non possiamo permettere che qualcuno o un solo fatto possa mettere a rischio la qualità dell'intera rete. Devo dire che sia gli amministratori che gli abitanti dei borghi sono molto corretti e soprattutto sono molto orgogliosi di essere cittadini di uno dei borghi più belli d'Italia.
E naturalmente questo è un fenomeno che si sta diffondendo anche negli altri paesi, come tutela dei propri borghi e dei propri comuni. In più io credo, cioè non so se avete già dei contatti con l'ONU o comunque con l'UNESCO, che l'UNESCO bene o male promuova come propri patrimoni anche, ecco, borghi e soprattutto molti borghi italiani.
Sì, beh, intanto a livello internazionale si è creata una federazione mondiale che oggi è composta, oltre che dall'Italia, dalla Francia, il Belgio, il Canada e il Giappone. Ci sono altri 6 o 7 paesi che stanno creando associazioni analoghe sia in Europa che in altre parti del mondo. Con l'UNESCO noi abbiamo un rapporto di collaborazione, tant'è che i borghi che sono patrimonio mondiale dell'umanità possono entrare di diritto all'interno dell'associazione senza subire certificazione, perché già hanno avuto quella dell'UNESCO.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Era Fiorello Primi, presidente del club I Borghi Più Belli d'Italia, sull'edizione della Guida 2013. Per il sociale e l'ambiente è tutto per oggi. Da Eliana Storri un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.